Siamo pronti per andare con piacere da Claudio Nofri. Mister, buongiorno, ben ritrovato e grazie di essere
qui. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mister, cosa ne pensa di un giocatore come Jorginho, parametro zero, per la Juventus, per il centrocampo della Juve, in potenza?
Ma sì, è un ottimo elemento. Io credo che la Juventus debba ovviamente pensare attraverso una visione molto completa e soprattutto talentuosa di Giuntoli a ricomporre, diciamo, non solamente il centrocampo con Jorginho, ma un pochettino allargando l'area di intervento,
certo,
in tutti i reparti, ecco, credo, almeno ho sentito parlare in attacco di gente importante come Guirassy, Openda e David del Lille. Queste sono chiacchiere per me, ovviamente voi siete più dentro e sapete magari qualcosa. È anche un po' dietro vedere di innalzare il livello alla dimensione, per esempio, del portiere di Bremer, ecco, e allora riparti poi in un modo molto più concreto per riottenere i risultati che la Juventus, insomma, ha sempre alla quale la Juventus ha sempre aspirato, insomma, ecco, e quindi,
certo.
Però Jorginho è sicuramente un elemento di buon valore, insomma.
Dice bene Capello, mister, ne servono almeno 4 alla Juve per provare a vincere, tornare a vincere.
Allora ringrazio Capello di aver appoggiato la mia tesi, nel senso che no, anch'io penso che veramente bisogna cambiare qualche cosa a livello non solo numerico ma di qualità, ma su questo non ho alcun dubbio, perché ripeto, la Juventus ha preso un fuoriclasse dello scouting e quindi ovviamente ci si aspetta sempre un miglioramento sostanziale di una rosa che comunque non è che ha deluso totalmente, però è ovvio che per aspirare a certi risultati sia in Italia che in Europa bisogna elevare il livello e la dimensione, insomma.
Poi abbiamo anche ricordato l'importanza di Jorginho all'europeo, naturalmente considerando i bianconeri, il tandem difensivo Bonucci e Chiellini, che fecero anche grande la nazionale in quel periodo,
esatto,
particolare.
Esatto.
Giulia?
A me l'arrivo di Jorginho non dispiacerebbe, soprattutto in ottica Chioccia, no? Nel senso, tanti anni fa quando arrivò Pirlo tutti dicevano ma è bollito, guarda Allegri l'ha messo da parte, non vale più nulla, cosa lo fa, lo prende a fare la Juventus, e poi insomma ha fatto e come a Torino. Ecco, io non dico che per forza dovrebbe ricapitare la stessa cosa, però l'assenza di un regista davvero, la si ha da quando è andato via Pjanic, fondamentalmente sono passati tanti anni e non c'è mai stato nessuno capace di ricoprire quel ruolo e neanche di avvicinarsi a farlo. Adesso ci sta provando Locatelli da 2 anni, ma insomma tentenna, è difficile, non è qualcosa che nelle sue corde. Ecco, forse quindi il suo arrivo, come dicevamo anche prima, potrebbe aiutare Fagioli magari a diventare così.
Sì, però quello è un ruolo che ha due facce della stessa medaglia, ma però cioè, nel senso che è ovvio che è il regista, diciamo così, che deve dettare determinate cose, ma è poi la squadra, come si muove, che lo valorizza il comportamento, e quindi è chiaro che bisognerebbe cercare di dare, al di là dell'età, questo non c'entra secondo me poco, perché si è allungata la carriera rispetto ai miei tempi, anche se è cresciuto, diciamo, la fase agonistica, e quindi spendi molte più energie, però non è tanto quello, ma soprattutto l'organizzazione di gioco che al regista dà un valore aggiunto importante, e allora è ovvio che in questo momento, per esempio, anche qui contraddizioni a Iosa, nel senso che se vedi alcune partite, per esempio io ho visto quella con la Fiorentina, forse ne avevamo già parlato, e ti aspetti tutta un'altra gara, invece è stata la Juventus, insomma, quasi a dominare, no, l'incontro. e poi così nel derby, dove la squadra di Juric ha sempre denotato una caratteristica di pressione, eccetera, che ti mette in difficoltà. Invece, insomma, è stata una partita bruttina, ma dove la Juventus ha ottenuto quello che si era preposta, cioè nel senso di limitare appunto il modo di giocare del Toro. In quel ruolo, ripeto, ci vuole ovviamente la qualità personale individuale del giocatore che acquisti, però poi bisogna che la coralità sia nella fase difensiva che in quella di appoggio alle punte deve essere demandata a un'organizzazione che valorizzi appunto la classe del giocatore di cui stiamo parlando, insomma.
E di giocatori importanti la Juventus ne ha in rosa, appunto. Uno di questi è Andrea Cambiasso. Onofri, Dixit, Onor del Vero, insomma, potremmo riprendere i podcast, ma non lo facciamo. Lei ci aveva detto, no? Ci aveva avvisato, questo sarà un giocatore importante, gioca a destra, gioca a sinistra, personalità, come voleva si dimostrare. Ecco, è uno di questi imprescindibili che lei ha menzionato, mister, da cui ripartire della Juventus, Andrea Cambiasso.
Assolutamente sì, che è uno che, insomma, voglio dire, con la corsa che ha, di solito sono giocatori quelli atletici che insomma hanno una tecnica sicuramente anche di discreto livello, ma non come quella di Cambiaso, che tratta la palla con il destro e col sinistro sia nel dribbling che nei passaggi che nei tiri, e quindi ovviamente poi ancora un giovanotto, insomma, se vogliamo, non proprio come ai tempi del Genoa, ma è cresciuto molto. Io sono convinto che bisogna ripartire appunto da alcune situazioni di acquisti importanti, però anche il mantenimento dei Bremer, dei Cambiaso e di quelli che stanno dando un valore aggiunto proprio in questo momento alla squadra di Allegri.
Poi si è capito, è mancino o destro? Oppure, come lo definisce il suo agente,
no,
è ambisinistro?
No, quello è un tema che forse abbiamo già trattato, sì, sicuramente, sì. Perché no, io l'ho visto la prima volta, insomma, lo conoscevo come ragazzo al Genoa, eccetera, però l'ho visto in ritiro, alla fine poi abbiamo fatto un'intervista per una televisione qui genovese, e niente, io gli ho chiesto appunto, dico, ma qual è il tuo piede vero? Perché non si capisce assolutamente. Lui si è messo a ridere perché lo sapevo che era mancino, ma certo. Con il destro onestamente ha una postura completamente identica a quella naturale, è così, sono qualità innate e quelle lì devi sfruttare, e lui le sta sfruttando attraverso la corsa. È anche una bella mentalità di attenzione sempre a tutto quello che succede intorno a lui, insomma.
Hai ringraziato Allegri anche ieri durante un evento che c'è stato a Milano, ovviamente ha parlato anche della crisi che c'è stata a febbraio, e ha detto: non abbiamo saputo gestire la situazione per mancanza di esperienza. È stato davvero così?
Scusa, non ho capito bene perché sei andata.
Mancanza di esperienza, diceva Giulia.
Cambiaso, ecco, era Cambiaso.
Sì, Cambiaso, allora. Ha parlato a un evento a Milano e ha ovviamente raccontato quello che è successo tra febbraio e marzo, questi due mesi che hanno un po' rotto e rovinato il sogno di scudetto che si pensava la Juventus potesse avere in quel momento. Ha detto: abbiamo, diciamo, peccato in esperienza, ecco, la pressione forse è stata troppa.
Eh beh, è chiaro che se giochi e metti quella maglia lì te lo devi aspettare. Questa è una frase ovviamente anche corretta, che però, insomma, è di una normalità impressionante dal punto di vista, cioè, è normale.
Però è molto poco da Juve, succeda. Diciamo, no? È una frase che ci si aspetta da una medio piccola, magari. Non dalla Juventus, nonostante lui rappresenti la Juventus la stia vivendo a 360 gradi solo da un anno alla fine.
Sì, però ripeto, io la vedo quasi all'opposto, perché nelle squadre medio-piccole eccetera hai ovviamente sempre una pressione, perché devi o salvarti o ottenere dei risultati consoni, diciamo, al livello e al valore della squadra che rappresenti. Però giocare nella Juventus è ovvio che quando entri lì in campo, insomma, non dico che te la fai addosso, però insomma inizialmente senti una pressione importante per raggiungere quei risultati, sia di squadra ma che anche individuali, per dimostrare che sei sicuramente appartenente a quel livello che rappresenti in quel momento. Per cui, ripeto, mi sembra abbastanza normale quello che ha detto, e quindi è ovvio che ci può stare che lo abbia avvertito e lo abbia espresso pubblicamente, ma insomma secondo me è una cosa molto molto semplice da definire, insomma, ecco.
E parlando di medio piccole che non ti aspetti, un nostro ascoltatore ci dice: ma il Genoa potrebbe diventare in uno o due anni, potrebbe fare come ha fatto il Bologna ad esempio?
Lo chiede proprio a Claudio Nofri, sì. Chiedetelo a lui.
Ci sono le premesse, è ovvio che c'è una situazione all'interno dal punto di vista finanziario, diciamo così, che deve riappianare determinati debiti successivi appunto alla vendita, e quindi spesso si parla di Gudmundsson che va via, Frendrup che è appetito da diverse squadre, per cui è chiaro che per crescere esponenzialmente al più presto possibile bisognerebbe mantenere almeno i cosiddetti, adesso esagero un pochettino, fuori classe che ha il Genoa in questo momento in squadra, e non so se sarà così, però l'intenzione, l'intendimento della e anche la capacità di questa società di avvertire i talenti, diciamo così, che hai preso, che ti trovi in una squadra che sta crescendo proprio alla grande dal punto di vista proprio dei traguardi da raggiungere, fa pensare che prima o poi il Genoa si potrà accostare alle grandi nuovamente e ritornare sul piano della sua storia, insomma, ecco, la prima squadra che ha giocato al calcio in Italia, e quindi questa è una cosa importante. Però devo dire che le cose, tra l'altro, con un allenatore veramente capace, umile, che dà coesione, diciamo così, a tutta la squadra, al suo staff.
Anche lui può salutare, però.
È quello il discorso. È veramente un discorso molto, molto complicato, in quanto inizialmente sembrava che fosse solo la società a pensare alla conferma o meno. Passati qualche settimana e anche un paio di mesi, adesso il nome di Girardino è appetito da Fiorentina, non lo so, ecco, da diverse squadre. Lui sa perfettamente, questa è la sua grandezza, perché è una persona che conosco molto bene e che ha un'umiltà straordinaria nel parlare, nel decifrare anche la sua dimensione attuale. Sa perfettamente che dovrà crescere lui stesso per diventare un allenatore di grande livello, e allora questo sicuramente lo porterà a diventare appunto un qualcosa di importante per le squadre che allenerà. Io mi auguro che rimanga qua al Genoa.
Ed è questo il consiglio che ha dato a Girardino, di rimanere un altro anno?
Ma no, consiglio non, no, assolutamente, nel senso che poi ci sono tante voci. Per esempio si sta parlando ancora di Gasperini, ecco, qui parliamo appunto di un livello grandioso, a mio avviso, perché insomma, se pensate ai risultati che ha ottenuto con il Genoa e con l'Atalanta, prendendo delle squadre, ne ha portate, no, ma tante volte, non, sì, anche il Genoa una volta, ma soprattutto l'Atalanta, quando l'ha presa era una squadra di dimensione metà classifica, e adesso è continuamente in lotta per traguardi importanti. E poi proprio il modo di giocare, che spesso è anche divertente, ti accalora, chi è allo stadio non si può addormentare a vedere una partita di Gasperini, è sempre lì teso a guardare quello che succede. E quindi però ovviamente adesso addirittura è spuntato il Napoli per Gasperini, quindi è tutto un movimento che nella Serie A italiana si sta muovendo attraverso la riconoscenza del fatto che l'allenatore è un aspetto molto molto importante in una squadra. A volte si diceva, ai miei tempi ma anche un po' dopo, che si davano delle percentuali di incidenza del mister all'interno della squadra molto molto irrisorie, e quindi si diceva il 10%, perché quello che conta è quello che fa gol, quello che conta è quello che para, quello che conta insomma sono i giocatori, che è una verità ovviamente, perché le partite le vincono proprio i giocatori, ma l'innalzamento del quorum, diciamo così, complessivo della rosa avviene attraverso la capacità di un allenatore di dare uno spartito, imparare la memoria e dettarlo poi in campo, insomma.